sono Martinelli Riccardo, in qualità di vicepresidente della prima commissione. Oggi apriamo la prima commissione, è il 24/7/2020, sono le 18:15 e per la prima parte della commissione daremo la parola al che riguarda i tributi, daremo la parola a Paderni, e mentre per la seconda sarà con noi la Mussini riguardo al bilancio. Lascio la parola a Paderni.
Grazie, buonasera a tutti. Ok, adesso non so esattamente l'ordine. Ok. Allora, il primo punto è l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Allora, su questo punto abbiamo avuto la legge di bilancio del 2020 che ha cambiato la norma di riferimento dell'IMU. Quindi prima l'imposta municipale propria era disciplinata da una legge del 2013, legge 147 del 2013, e con la legge di bilancio è stata riscritta tutta la disciplina dell'IMU nella legge 160 del 2019. La norma in sé per sé, il contenuto è rimasto pressoché lo stesso. La cosa più importante è stata l'accorpamento in un unico prelievo di IMU e TASI. Fino all'anno scorso c'era l'IMU e la TASI per i fabbricati rurali strumentali, da quest'anno il legislatore ha accorpato i due tributi nella nuova IMU. Il fatto che sia cambiata la normativa di riferimento fa sì che sia necessario andare a riapprovare un nuovo regolamento. Stessa cosa è stata fatta per le aliquote, che già in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate. Adesso andiamo con questa delibera ad approvare un nuovo regolamento. Qua c'è un principio per tutte e quattro le delibere sui tributi, che se approvati entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione entrano in vigore dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento. Quindi anche se la viene approvata adesso, questo regolamento si applica dal 1° di gennaio di quest'anno. Guardiamo il regolamento. Quindi l'articolo 1 è l'oggetto ed è quello che abbiamo detto, quindi la disciplina dell'IMU, che è l'imposta che si paga poi su tutti gli immobili comunali, ai sensi di questa della nuova legge di bilancio. L'articolo 2 riguarda la definizione del valore delle aree fabbricabili. Quindi qua abbiamo la norma che ci dice che per le aree fabbricabili la base imponibile sulla quale si calcola l'imposta è il valore di mercato il 1° gennaio di ogni anno. Andiamo a dire con regolamento, ed era così poi anche nel precedente regolamento, che la Giunta periodicamente può definire dei valori orientativi. Quindi sono dei valori che orientano l'attività nostra come ufficio tributi in sede di controllo, ma sono anche dei valori che possono essere utilizzati dal contribuente per definire il valore di un lotto di terreno fabbricabile che possiede. Quindi se il contribuente nel fare i versamenti si basa su questi valori che andiamo a definire periodicamente, diciamo così, vengono considerati regolari i versamenti, salvo che poi non vada a registrare in un atto pubblico un valore superiore rispetto a quello definito dalla Giunta. Quindi è stessa cosa per noi nell'attività di controllo, quindi quando andiamo a controllare i versamenti relativi alle aree fabbricabili, se un soggetto si è sempre attenuto ai valori della Giunta e riteniamo corretti i versamenti, salvo che non andiamo a trovare per quello stesso lotto registrato un atto, una compravendita ad esempio, con un valore molto superiore. L'articolo 3 diciamo che è stato, qua andiamo a recepire una facoltà che prevede la norma, quindi consideriamo assimilata l'abitazione principale, che quindi quest'anno non paga IMU, l'abitazione posseduta da anziano disabile che trasferisce la residenza in struttura a condizione che non sia affittata. Quindi l'anziano deve trasferire la residenza in struttura, venendo a mancare la residenza nell'immobile perderebbe il requisito per essere la sua abitazione principale, quindi dovrebbe pagare come seconda casa. con questo articolo andiamo a dire che purché la casa non sia affittata, continua ad essere la sua abitazione principale anche se viene a mancare uno dei due requisiti.
Appunto, anche qualora non utilizzi un familiare.
Esatto, l'unica condizione è che l'abitazione non sia locata.
Cioè?
Che non venga affittata. Cioè, se l'abitazione.
Non è il problema mio con mio padre, l'ho messo qua perché purtroppo qua alla corte. E io adesso sono rimasto solo in casa anche perché mia madre non c'è più. E però l'altra mattina la denuncia dei redditi, ma anche loro hanno fatto su un casotto che lo saltavano fuori.
Comunque se la utilizza in comodato gratuito,
esatto.
Parete, non è
comunque. Esatto, cioè sei di proprietà di suo papà ha trasferito la residenza in struttura, sì. Dentro c'è lei e ha equiparato l'abitazione principale, dal 2020 non paga l'IMU. Se invece l'abitazione è affittata e quindi l'anziano che è in struttura ricava un reddito da quel fabbricato lì, paga come seconda casa.
Sì, certo.
L'articolo 4 è riduzione d'imposta per immobili inagibili e inabitabili. Questa è una riduzione, cioè il dimezzamento dell'imposta per degli immobili che sono in uno stato di degrado, di immobili fatiscenti, che siano in condizioni che per tornare a essere utilizzabili e necessitino di una ristrutturazione o di un restauro, e la norma prevede il dimezzamento qua dell'imposta. Non c'entra nulla questo articolo con i fabbricati inagibili da sisma che continuano ad essere esenti anche per l'anno 2020. Qua andiamo a prevedere che lo stato di, questa è un'inagibilità ordinaria, non sisma, andiamo a prevedere che il contribuente debba comunicarcelo e l'alternativa possa essere l'ufficio tecnico ad accertare lo stato di inagibilità del fabbricato. Qua questa riduzione del 50% si applica dalla data o in cui il contribuente ci presenta l'attestazione di inagibilità o dal momento in cui viene l'immobile dichiarato inagibile dall'ufficio tecnico comunale, cioè non può essere retroattiva. L'articolo 5 sui versamenti effettuati da un contitolare, quindi è il caso di un marito che versa anche per la quota di possesso della moglie, a volte capita che un erede versi a nome di tutti gli eredi, qua diciamo che consideriamo regolari questi versamenti fatti da un soggetto anche per conto degli altri contitolari, purché ce ne diano una comunicazione in modo da poter sistemare la nostra banca dati. L'articolo 6 riguarda l'esenzione immobili dati in comodato. Anche questa è una facoltà che ha introdotto la legge di bilancio del 2020. Quindi si esenta la quota comunale dell'imposta, solo la quota comunale, per gli immobili dati in comodato gratuito registrato al comune o un altro ente territoriale, quindi ad esempio dati in comodato alla provincia, all'unione, alla regione, per l'esercizio dei compiti istituzionali di questi enti. E allo stesso modo si esentata la quota d'imposta comunale gli immobili dati in comodato gratuito registrato agli enti non commerciali per lo svolgimento di alcune funzioni, ad esempio didattiche, sanitarie, ricettive, alcune attività meritevoli, a condizione che dentro l'immobile venga svolta questa attività meritevole da parte dell'ente non commerciale. Non so, potrebbe essere un immobile dato in comodato gratuito alla Croce Rossa, l'Avis, Hauser, soggetti di questo tipo. Qua prevediamo che il soggetto ci presenti una comunicazione anche qua per essere poi in grado noi di verificare l'aspettanza o meno del beneficio. L'articolo 7 è un'altra novità, anche questa introdotta dalla legge di bilancio, quindi la possibilità di spostare il termine di versamento della quota di IMU comunale. Qua la norma ha introdotto questa possibilità, l'abbiamo recepita, se dovessero esserci dei problemi un po' come è capitato con la crisi del Covid, esatto, in acconto, il Consiglio Comunale potrebbe dire in dicembre anziché l'IMU comunale pagarla entro il 16 si riferisce al 10 di gennaio, è una facoltà, poi non è necessario esercitarla. versamenti minimi è rimasto tutto immutato, quindi non è dovuta l'imposta se è inferiore a 12 euro all'anno per contribuente. L'articolo 9, interessi moratori, sono gli interessi che noi applichiamo nell'attività di recupero. La norma qua dà la possibilità di prendere il tasso di interesse legale e di maggiorarlo fino a 2 punti percentuali. Adesso il tasso di interesse legale è lo 0,05 per quest'anno e abbiamo scelto di maggiorarlo di 1 punto percentuale, quindi negli accertamenti il tasso di interesse che andremo ad applicare sarà 1,05. Questo stesso tasso è quello che riconosciamo nei rimborsi per somme versate in più, quindi se uno paga 100 euro in più, quando gli diamo rimborso gli consideriamo sempre questo tasso di interesse. Poi, come abbiamo visto prima, che l'imposta non è dovuta per importi fino a 12 euro annui, e stessa cosa per i rimborsi, non diamo il rimborso se l'importo versato in più è inferiore ai 12 euro annui. E ammettiamo la possibilità di compensare, cioè se io pago qualcosa in più nel 2019 posso chiedere che quello che ho versato in più nel 2019 sia considerato a scomputo di quello che devo pagare per il 2020. L'articolo 11 riguarda l'accertamento esecutivo e la rateizzazione, rimanda all'altro regolamento che vedremo adesso. Se posso invertire 2 punti, farei l'altro punto sull'IMU della via, perché sempre sull'IMU troverete un'altra delibera con la riapprovazione delle aliquote per il 2020. Quindi, essendo anche queste aliquote approvate entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, entrano in vigore dal 1 gennaio del 2020. Qua, con questa delibera in particolare, confermiamo tutte le aliquote che sono state approvate a febbraio in occasione dell'approvazione del bilancio. Ne viene introdotta una per una fattispecie che sono gli immobili inagibili da sisma per rischio esterno, e viene previsto per questi immobili l'aliquota pari allo zero. Allo 0%.
Tu hai un edificio che è agibile ma è attaccato a un inagibile.
Sì.
Quindi per rischio esterno è stato dichiarato inagibile anche tu. Uh-huh. Pagavi il 50% del valore di IMU fino adesso. Quindi tu non potevi utilizzare. Quindi abbiamo inserito il fatto che l'inagibilità, anche se indotta da un altro fabbricato, dia diritto da zero.
Questo che lo rimborsa comune la regione.
No, questo abbiamo stimato, la perdita di gettito sono 4.700 euro circa, e è un minor gettito di cui si tiene poi conto nell'assestamento di bilancio.
È chiaro che man mano che il fabbricato di fianco sarà agibile, tornerà anche a disposizione quello si chiama collabente,
sì, esatto.
E quindi tornerà a pagare. Però fino a che ha questo inagibilità indotta, anche su richieste di diverse persone del comune, ha valutato che fosse opportuno, sì, non fargli pagare il 50%
di... Esatto. Sì, cioè, paradossalmente in alcuni casi erano abitazioni principali prima del sisma, quindi la persona aveva lì la residenza, la dimora. Dopo il terremoto diventano inutilizzabili, quindi la persona non ci può più star dentro, perde il diritto a considerare l'abitazione principale perché viene a mancare la dimora dentro quell'immobile lì, diventano seconde case, quindi avrebbero dovuto pagarci l'imposta. Da quest'anno la norma nuova, la legge, dà la possibilità di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento per la quota comunale. Infatti troverete nella dicitura d'eccezione fabbricati di categoria D. Fabbricati di categoria D sono i capannoni per i quali una quota va allo Stato e non possiamo intervenire. Qua interveniamo su tutte le altre tipologie di immobili, poi sono quasi tutte abitazioni o garage, e per questi possiamo arrivare fino all'aliquota zero da quest'anno. L'anno scorso non... Diventava una seconda casa, no, ma anche solo il fatto che non ci potessero più dimorare faceva sì che diventasse una seconda abitazione, quindi c'era molta diversità di rispetto ad una in persona con un fabbricato inagibile da sisma. Allora, il terzo punto è il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Allora, anche qua c'è la necessità di approvare un nuovo regolamento perché la legge di bilancio 2020 ha cambiato la norma di riferimento. Qua l'obiettivo del legislatore era quello di accelerare il processo di riscossione. Allora, fino a questo momento, fino al 2019, se un soggetto non pagava ad esempio l'IMU di un anno, noi dovevamo emettere un avviso di accertamento. Se non pagava l'avviso di accertamento, avevamo 3 anni di tempo per emettere l'ingiunzione di pagamento. E solo l'ingiunzione era il titolo che ci dava poi la possibilità di intervenire con le azioni cautelari esecutive in caso di mancato pagamento. Quindi c'erano da fare 2 atti, un avviso di accertamento, non veniva pagato l'avviso di accertamento, notificavamo l'ingiunzione di pagamento, se anche l'ingiunzione di pagamento non era pagato si procedeva poi con preavvisi di fermo della macchina e tutte le altre procedure della riscossione. Stessa cosa per le entrate non tributarie, quindi una luce votiva non pagata, c'era da fare un sollecito di pagamento notificato, se il sollecito di pagamento notificato non veniva pagato c'era da fare l'ingiunzione di pagamento e poi anche qua l'ingiunzione di pagamento dava la possibilità, se non pagata, di attivare la riscossione coattiva vera e propria. Allora, per accelerare questa riscossione il legislatore ha detto anziché fare 2 atti ne fate uno solo che si chiama avviso di accertamento esecutivo. Quindi anziché fare avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento, dal 2020 faremo solo l'avviso di accertamento esecutivo che se non pagato ci dà già la possibilità di attivare poi tutte le fasi successive della riscossione. Questo sia per i tributi che per tutte le altre entrate del Comune. Rimangono fuori da questa norma nuova le violazioni al codice della strada che però sono un'entrata dell'Unione, quindi non riguardano questo regolamento qua. L'oggetto è questo del regolamento. L'articolo 2 è recupero bonario e andiamo a dire che per le entrate non tributarie il responsabile del servizio può fare un sollecito bonario in caso di mancato pagamento. Per i tributi non possiamo perché nel momento in cui accertiamo una violazione siamo obbligati ad emettere l'avviso di accertamento. Gli articoli 3 e 4 definiscono, qua abbiamo proprio ripreso la normativa che è molto dettagliata, molto tecnica, l'accertamento esecutivo tributario, che è quello per i tributi, per l'IMU, e l'articolo 4, accertamento esecutivo patrimoniale, che è quello che riguarda le altre entrate comunali non tributarie. E l'articolo 5 sulla riscossione coattiva, andiamo fondamentalmente a dire chi può fare la riscossione coattiva delle entrate del Comune. Quindi può essere fatta o dal Comune stesso direttamente o può essere fatta da una società iscritta a un apposito albo. Per il Comune di Novi da fine 2016 tutta la riscossione coattiva è affidata in concessione ad ICA SRL. Quindi noi facciamo la prima fase, l'emissione dell'accertamento esecutivo, poi se il soggetto non paga trasmettiamo l'elenco di questi soggetti, di queste posizioni ad ICA che attiva tutte le successive procedure cautelari, esecutive e così via. L'articolo 6 è sugli interessi anche qua di mora, quindi sono gli interessi che vengono applicati in questi atti successivi della riscossione e come abbiamo visto nel regolamento prima, sempre tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale, quindi 1,05 anche qua. L'articolo 7 è sui costi che vengono addebitati, diciamo, al debitore. Anche qua è proprio previsto dalla norma, quindi se paga il debitore con un ritardo fino a 60 giorni si trova un 3% in più con un massimo di 300 euro. Se paga oltre i 60 giorni di ritardo si ritrova un 6% in più con un massimo di 600 euro. poi deve contribuire alle spese che sostiene l'ente, il concessionario per le notifiche, per le altre procedure, quindi per l'iscrizione di un fermo, per l'iscrizione di un'ipoteca, e questi costi qua sono tutti previsti da apposite tabelle ministeriali che recepiamo proprio pari pari. Cioè il Ministero con dei decreti dice puntualmente un'iscrizione di fermo costa 32 euro, ad esempio sono definite puntualmente tutte le spese relative alle varie procedure cautelari esecutive. L'articolo 8 è quello sulla rateizzazione, qua è quello sul quale la norma ci dà la possibilità di intervenire di più. Quindi sulla rateizzazione la normativa dice che deve essere rispettata un'unica condizione, quindi per debiti di importo oltre i 6.000 euro devono essere consentite almeno 36 rate mensili. Per il resto dà la possibilità al Comune di definire un piano di rateizzazione a piacimento, diciamo, cioè con la potestà regolamentare possiamo scegliere quale piano di rateizzazione andare a definire. Noi qua abbiamo scelto, come era anche nel vecchio regolamento, un piano di rateizzazione a scaglioni, quindi ad esempio fino a 50 euro non sarà consentita nessuna rateizzazione, da 50 a 100 euro fino a 2 rate mensili, da 100 a 200 euro fino a 3 rate mensili e così via, andando in su sono scaglioni sempre più, ovviamente di debiti sempre più alti, ad esempio da 35 a 50.000 euro arriviamo alle 66 rate, oltre i 50.000 euro fino a 72 rate mensili che è il massimo. Quindi un debito di 50.000 euro può essere rateizzato fino a 6 anni di tempo. Abbiamo preso spunto dal vecchio regolamento cercando, anzi per tutti possiamo dire, per tutti gli scaglioni oltre i 2.000 euro abbiamo aumentato il numero di rate consentite. E poi andiamo a prevedere sempre, come era anche nel precedente regolamento, che nel caso in cui un soggetto o i componenti di uno stesso nucleo familiare vengano notificati atti diversi, li sommiamo ai fini di andare ad individuare lo scaglione in cui ricadono. Ad esempio, se al marito viene notificato un avviso di accertamento, alla moglie viene notificato un avviso di accertamento relativo ad entrate scolastiche dell'Unione, sommiamo i due importi, ricadono in uno scaglione superiore, quindi hanno diritto ad un numero di rate più alto.
Si chiama ad esempio quelli che nel caso di, non so, 18 rate mensili, abbiamo tutti e due lo stesso debito, io pago 18 rate, tu paghi 18 rate e li paghiamo contemporaneamente. Mettendoli insieme si fa un nuovo prospetto di pagamento che ha più rate. In questo modo si allungano un pochino i pagamenti, così come le rate rispetto a prima hanno avuto, diciamo, un aumento rispetto al numero di rate che erano concesse.
Il tasso di interesse sulle rate, il tasso di interesse legale, quindi qua non c'è nessuna rateizzazione. Ordinariamente abbiamo previsto che se non vengono pagate due rate in un semestre solare mandiamo un sollecito di pagamento che se non viene pagato comporta la decadenza del beneficio. Solo per quest'anno, tenuto conto, quindi solo per il 2020, tenuto conto dell'emergenza da Covid, prevediamo che possano non essere pagate fino a 6 rate. Le rate che non vengono pagate fino a 6 del 2020 il soggetto le può spostare in coda al piano di rateizzazione. Qua abbiamo avuto quest'anno il decreto Cura Italia che ha sospeso tutte le rate che avevano scadenza dal 31 di marzo al 31 di agosto. Adesso entro il 30 settembre tutti quelli che hanno avuto questa sospensione dovranno pagare tutte le rate arretrate che sono state sospese. Allora, con questo comma qua andiamo a dire che il contribuente fino a 6 può non pagarle e le va poi a mettere in coda il piano di rateizzazione che è allungato di un corrispondente numero di rate. In casi particolari, eccezionali, quindi soggetti in gravi condizioni di disagio economico, la Giunta può definire un numero superiore di rate rispetto a quello visto nel primo prospetto, fermo restando il numero massimo di 72 rate, e stessa cosa abbiamo previsto che in caso di calamità, emergenze sanitarie, la Giunta possa prevedere un numero di rate superiori tali da non, che se non pagate non comportano la, la decadenza della rateizzazione. Cioè quest'anno l'abbiamo previsto dal regolamento che se non vengono pagate fino a 6 rate non si decade del beneficio della rateizzazione. Se l'anno prossimo ci fosse un problema simile non ci sarebbe la necessità di modificare il regolamento, potrebbe la Giunta dire che il numero di rate è superiore. L'articolo 9 sono gli importi minimi, quindi non si procede alla riscossione coattiva per importi fino a 20 euro per debitore. Qua abbiamo, era previsto anche prima perché rischia se no il costo della riscossione di essere più alto delle spese che sosteniamo per riscuotere di quello che andiamo a recuperare. Poi ovviamente il debito rimane in carico al soggetto, quindi se poi accumula altri debiti e supera i 20 euro recuperiamo tutto complessivamente. E questo è sostanzialmente, come l'altro entra in vigore dal 1 di gennaio e sarà applicato agli avvisi che mettiamo dal 1 di gennaio, le ingiunzioni emesse dal 1 di gennaio 2020,
quindi vale anche per quelle gare.
Esatto, ingiunzioni di pagamento emesse dal 1 di gennaio 2020, avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1 gennaio 2020. Poi per quest'anno direi che non sia stato emesso, nei primi mesi non abbiamo emesso atti per via di dover recepire la nuova normativa. Poi il Covid, col Cur Italia è stata sospesa la possibilità di emettere accertamenti e di ingiunzione di pagamento, quindi un anno un po' particolare fino a questo momento per l'attività di recupero e di riscossione. Vediamo i due. Esatto. Non so se vuoi presentare tu, faccio direttamente. Così,
sì, sì.
Allora, perché
i testi che riguardano.
Esatto, le defiscalizzazioni, diciamo. Dopo le vedrete probabilmente anche con la variazione con gli equilibri di bilancio. Allora, sono due interventi questi di riduzione, esenzione sia sulla COSAP che sulla tassa rifiuti. Allora, la COSAP è il prelievo che si paga sull'occupazione di suolo pubblico. Per il comune di Novi è stata, la norma consente di applicare o la tassa sul suolo pubblico, che era la TOSAP, o la COSAP. Per il comune di Novi abbiamo introdotto la COSAP, che è un canone, dal 1 di gennaio 2020, in sostituzione della vecchia tassa sull'occupazione. È un vantaggio aver fatto questo passaggio perché, essendo un canone e non più un tributo, la norma ci dà molta più possibilità di intervenire. Cioè, il tributo era molto rigido, c'erano delle regole molto rigide, invece con il canone abbiamo, come con questo momento, più possibilità di intervenire anche con delle esenzioni e con delle riduzioni. Allora, su questa materia della cosa, per l'occupazione di suolo pubblico, è intervenuto il decreto rilancio che ha previsto due esenzioni. Quindi il decreto rilancio ha previsto per i bar, ristoranti, pizzerie l'esenzione per le occupazioni realizzate dal 1 di maggio al 31 di ottobre. E quindi sia per le superfici, dice il decreto rilancio, che erano già state oggetto di concessione negli anni scorsi, quindi quelle che erano già occupazioni vecchie, sia per le nuove che dovessero essere richieste per garantire il distanziamento sociale. Poi in sede di conversione del decreto hanno aggiunto anche 2 mesi di esenzione per i mercati, quindi dal 1 di marzo al 30 aprile non pagano coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche, quindi qua sono i mercati di fatto. Allora, con questo atto noi andiamo ad introdurre, a discrezione proprio dell'ente, tutta un'ulteriore serie di esenzioni. Le possiamo proprio vedere puntualmente, e trovate i punti in delibera. Quindi la prima è l'esenzione per tutto il 2020 del pagamento del canone per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Sono quelli per i quali il decreto rilancio ha esentato 6 mesi, noi con questo atto gli andiamo a dare l'esenzione per tutto l'anno. Esatto, sulla cosa. Qua dentro ci sono bar, ristoranti, pizzeria, comunque tutti quegli esercizi che fanno servizio al tavolo. E anche noi, come ha fatto lo Stato per i suoi 6 mesi, andiamo a dire che si applica sia per le superfici che avevano già, sia per le nuove superfici che dovessero richiedere quest'anno per il distanziamento. Poi il punto 2 sono invece l'esenzione del canone COSA, anche qua per tutto l'anno, per le attività artigianali che producono alimenti e consentono che venga effettuato il consumo sul posto, ad esempio le gelaterie, le pizzerie al taglio, pasticcerie potrebbero essere. Queste non erano state inserite dallo Stato nel decreto rilancio, quindi avrebbero dovuto pagare. Invece con questo atto andiamo a esentare anche loro per tutto il 2020.
Questo atto
vale nel sì, dopo ci sono alcune differenze tra i comuni. I due punti qua sono direi identici per tutti e 4 i comuni. C'è una differenza per i mercati e forse per le giostre e queste cose qua.
Diciamo che ci siamo confrontati e ogni comune conosceva le intenzioni di quell'altro, poi in qualche caso particolare anche per la situazione che era la stessa, ad esempio sui mercati, magari non tutti hanno fatto la stessa scelta.
Esatto. Questi due punti però sono assolutamente identici. Anche il terzo punto è identico per tutti ed è l'esenzione per tutto l'anno per tutte le occupazioni di attività commerciali e artigianali, quindi il negozio che vuole esporre della merce davanti al proprio esercizio, il negozio che vuole creare uno spazio di attesa per la clientela sempre davanti all'esercizio, e queste sono tutte esenti, anche queste per tutto il 2020. E poi il punto D è l'esenzione anche qua per tutto il 2020 dal pagamento della canone per tutte le occupazioni realizzate dal mercato, quindi anche in questo caso andiamo a integrare quello che ha previsto il decreto rilancio per i mesi di marzo e aprile sono esenti per il decreto rilancio, tutti gli altri mesi dell'anno l'esenzione è riconosciuta con questa proposta di deliberazione qua.
Cioè,
e anche qua viene quantificato, sono complessivamente sono circa 8.000, cioè sono 8.838 euro tutti questi punti che vediamo qua, e anche questi infatti dicevo li vedrete dopo perché anche nello salvaguardia poi troverete quel meno 8.838 euro di minor gettito.
La differenza è contenuta perché quando abbiamo istituito il nuovo regolamento della COSAP abbiamo già ridotto l'importo sull'aliquota in base, quindi cosa succede? Rispetto alla TOSAP avevamo ridotto l'aliquota, quindi questa agevolazione ha un volume un po' più basso perché già avevamo abbassato quello che era il regolamento in condizioni
normali. Esatto, sì, mi ricordo il banco di mercato ad esempio era dimezzato rispetto al precedente COSAP. Esatto. Poi il punto E sono le occupazioni di suolo realizzate con installazioni dello spettacolo viaggiante, queste sono quelle che dicevo prima, reti elastiche, gonfiabili, giostre. E l'ultimo punto, anche queste per tutto il 2020 c'è l'esenzione, e anche il punto F, esenzione per tutto il 2020 per le occupazioni di suolo realizzate dai titolari autorizzazioni per l'esercizio attività di noleggio automezzo con conducente. Che direi che ce ne sia una per il comune di Novi. E qua quindi la piazzola di sosta che occupa con la macchina per il 2020 non è soggetta al pagamento del canone COSAP. Allora è una precisazione che andiamo a fare con questa delibera, è che andiamo a riconoscere queste esenzioni, solo quelle introdotte dal comune ovviamente, solo ai soggetti che al 31 agosto siano in regola col pagamento della TOSAP del 2019. Quindi sono riduzioni facoltative, quindi è chiaro che sono introdotte dall'amministrazione discrezionalmente e discrezionalmente possono anche essere definite le condizioni per beneficiarne ed è stato previsto quindi questo requisito qua. la regolarità. Abbiamo messo 31 agosto, di modo che se qualcuno vuole avere il beneficio per il 2020 ha la possibilità ancora adesso di mettersi a posto e di sanare quello che deve sanare con riferimento alla TOSAP dell'anno scorso. Poi, come dicevamo prima, il minor gettito è quantificato in complessivamente 8.838 euro.
In generale, su tutte quelle che sono queste attività di fiscalizzazione e sostegno dell'economia, abbiamo fatto più confronti fra i vari comuni e, diciamo, più o meno abbiamo messo in gioco cose simili, però c'è stato un processo anche di armonizzazione anche a fronte di, come si può dire, di dare risposte simili in comuni che comunque fanno parte dell'ASL.
E l'ultimo punto è quello delle tariffe, della tariffa corrispettiva rifiuti per l'anno 2020. Qua sono due cose fondamentali. Allora, il primo punto è che il decreto Cura Italia ha dato la possibilità, tenuto conto della crisi che c'è stata da Covid quest'anno, di confermare le tariffe del 2019 anche per il 2020. E poi dice sempre questa norma qua, che troverete poi citata in delibera, che il Comune entro il 31 dicembre del 2020 deve approvare il piano dei costi, quello che vedete tutti gli anni, il piano economico finanziario eventuali conguagli di costi sono da ripartire nei tre anni successivi a partire dal 2021. Quindi il primo punto che troverete nel dispositivo di questa proposta è la conferma delle tariffe TARIP per tutti i soggetti. La tariffa che era in vigore nel 2019 viene confermata anche per il 2020. Poi entro la fine dell'anno torneremo in consiglio con l'approvazione del piano finanziario predisposto dal gestore del servizio. Se ci sono differenze tra i costi 19 e i costi 20, si darà atto che i costi vengono riportati nei tre anni successivi. Questo è proprio previsto dal Cura Italia, l'articolo 107. Poi l'altra parte importante invece della delibera è l'altra parte delle defiscalizzazioni per l'anno 2020. Allora, su questa materia qua è intervenuta l'ARERA, che è l'autorità di riferimento, regola diversi settori dell'energia, il gas, elettricità, acqua, e ha previsto con una delibera una riduzione obbligatoria. Quindi l'ARERA ha detto, per tutte le attività che sono state sospese a causa dei vari decreti del Presidente del Consiglio, dei Ministri, di azzerare la parte variabile della tariffa per i giorni di chiusura dell'attività. Quindi tutte le attività che sono state sospese dobbiamo obbligatoriamente azzerare la quota variabile per i giorni di chiusura. L'ARERA ha anche individuato, proprio ha fatto delle tabelle in cui ci sono tutti i codici Ateco di tutte le attività sospese ed è andata per ogni codice Ateco a dire il periodo di sospensione. Ci sono state delle attività che sono state chiuse subito poi riaperte, ad esempio le librerie mi vengono in mente, altre attività che sono state chiuse per più tempo, e quindi l'ARERA dice togliete la parte variabile per i giorni di chiusura del corrispondente codice Ateco. Qua noi abbiamo chiesto ad AIMAG di andare a reperire i codici Ateco di tutte le utenze non domestiche che aveva nella propria banca dati, e AIMAG poi ha provveduto in questo senso, è riuscita a stimarci il costo di questo azzeramento della quota variabile per un periodo di 3 mesi, e per il comune di Novi questo comporta un costo di 12.562 euro. Allora, per Novi le attività sospese risultano 286 su un totale di 472. I giorni di chiusura medi erano tra i 60 e i 70 giorni, quindi e per essere sicuri di rispettare quanto detto da Rera abbiamo definito un azzeramento per 3 mesi. Quindi siamo sicuri che abbiamo adempiuto alla riduzione obbligatoria prevista dall'autorità. Poi sono state fatte fare delle stime per altre riduzioni della tariffa proposte dall'amministrazione. Allora, sono in particolare altre 3. La prima è la riduzione della parte fissa della tariffa, sempre per 90 giorni, sempre per le stesse utenze non domestiche, sospese. Quindi sono le utenze non domestiche che hanno sospeso l'attività, l'ARERA ha detto obbligatoriamente togliete la parte variabile.
Cioè vanno a sommarsi a questi 3 mesi che hai detto?
No. Cioè, ARERA dice 3 solo parte variabile.
Questa è sulla parte fissa,
esatto,
la proposta
esatto.
È 3 sulla parte fissa.
Esatto, quindi sono 3 per le attività sospese, 3 mesi di parte variabile, 3 mesi di parte fissa che costa 43.778 euro.
Si sommano ai 12.000.
Esatto. Sì, la tariffa si compone di 2 parti, una fissa e una variabile. La variabile era da togliere obbligatoriamente, questa è una scelta discrezionale, cioè la fissa avresti potuto farla pagare, qua si è deciso di azzerarla per 3 mesi anche questa.
Quindi diciamo il costo complessivo delle attività delle imprese è circa 56.000 euro.
Esatto, queste sono quelle sospese. Dopo, sempre per il non domestico, c'è un'altra riduzione, anche questa è discrezionale perché non... ed è per le aziende che non sono state sospese ma che hanno un fatturato nel 2019 fino a 1 milione di euro e hanno avuto una riduzione di fatturato aprile su aprile di almeno il 33%. Quindi anche per queste, cioè per queste è stato previsto l'azzeramento della parte variabile per 3 mesi e costa questo 4.179 euro.
Questo solo sulla variabile.
Esatto, solo sulla variabile. E poi una cosa, le prime 2 riduzioni per le aziende sospese si basano sui codici Ateco che ha IMAG nella propria banca dati, quindi sono riconosciuti, diciamo, d'ufficio, tra virgolette. Cioè non c'è bisogno che l'utente si attivi per chiedere la riduzione. Qua invece abbiamo la necessità che l'azienda ci attesti di rispettare queste 2 condizioni, cioè deve dire nel 2019 non ho superato ed ho avuto. Poi sono dati che abbiamo capito che ne dispongono perché soprattutto la riduzione fatturata aprile su aprile gli è servita per altre richieste di contributi e per la sospensione di tributi erariali, quindi un dato che riescono ad autocertificare senza problemi. La terza riduzione riguarda invece le utenze domestiche, quindi qua ARERA dava un suggerimento, diceva per i soggetti che già beneficiano di altri bonus nei settori che regolo io, quindi nei settori dell'acqua, dell'elettricità, del gas, potete anche fargli una riduzione per quanto riguarda la tassa rifiuti nel 2020. Il requisito sono l'ISA molto basso ed è lo stesso che l'ARERA prevede per l'idrico, per il gas, quindi sono tutti soggetti già conosciuti ad IMAG perché gli viene già riconosciuto il bonus idrico.
E qui è la parte...
Esatto, qui sono la parte variabile legata agli svuotamenti minimi.
Quindi, diciamo, tu hai 2 svuotamenti minimi ma tu... e ne fai su...
Esatto, la parte degli svuotamenti.
E tu hai diritto a 2 svuotamenti minimi?
Esatto, l'azzeramento è per l'ISA stesso su di 9.
Esatto, non ricordo. Comunque sono i requisiti previsti per il bonus idrico, ad esempio.
Quindi diciamo che se tu hai già richiesto il bonus idrico,
allora,
sei già nella banca.
Esatto.
Okay, quindi lo uniscono al... bonus delle utenze, ci mettono dentro anche i rifiuti.
Esatto, a quelli a cui già riconoscono il bonus idrico per il 2020 8.260 direi che sia l'ISA.
E ti mettono la quota variabile ma gli svuotamenti minimi.
Esatto.
Se superi il minimo, quell'altro svuotamento comunque ce l'hai.
Esatto. Sì, un nucleo di 2 persone, 3 svuotamenti minimi non li paga. se facesse 6 svuotamenti per il 2020 paga,
non paga la fissa.
No, non paga i primi 3 svuotamenti, cioè non paga gli svuotamenti minimi per il 2. Se dovesse fare 6 svuotamenti il nucleo di 3 persone, 3 li paga. E il nucleo di 2 persone, scusa, 3 li paga. Ha 3 gratis, e, cioè 3 azzerati e 3 li paga. Il costo complessivo di tutto questo per il comune di Novi è 67.457.000 euro. Qua c'è stata tutta una discussione tra i comuni, tra l'ANCI e l'ARERA per il ristoro di queste risorse, perché è chiaro che l'ARERA è intervenuta, ha detto fate questa riduzione obbligatoria, in un primo momento ha detto vi dirò poi come vi verranno trasferite le risorse in compensazione, poi di fatto ad oggi ancora non abbiamo avuto nulla, quindi per il momento le troverete finanziate dal bilancio comunale, poi vedremo se esatto. E un'altra cosa sempre su questa delibera, che come abbiamo visto per quella della cosa, anche qua abbiamo previsto di riconoscere le riduzioni facoltative solo a chi al 30 di settembre è in regola con il pagamento della tariffa relativa all'anno 2019. Quindi quella obbligatoria prevista da ARERA ce l'hanno comunque, perché non possiamo prevedere noi delle condizioni diverse. Invece le riduzioni discrezionali, diciamo così, le abbiamo subordinate alla regolarità dei versamenti della tariff relativi al 2019.
Siamo organizzati in questo modo, abbiamo 2 uditori online, più chiaramente la commissione presente, da questa postazione loro ti vedono e ti sentono da questo microfono, io invece ti sto registrando da quest'altro. Ciao Luca, grazie. Grazie. Vedrete che come per tutti gli altri comuni è un bilancio che oltre a verificare gli equilibri fondamentalmente fa il punto sulla situazione Covid, che è l'elemento che nel permanere degli equilibri, oltre alla solita verifica che facciamo a metà anno in cui andiamo ad aggiornare le proiezioni di quelli che sono i costi e le entrate previste, vedremo che sostanzialmente le variazioni dovute a attività normali sono relativamente poche e il bilancio è praticamente un aggiornamento di quello che è l'impatto che ha avuto Covid sulle attività del comune. Quindi saranno anche distinte le varie voci a seconda che siano Covid o non Covid, ma fondamentalmente vedremo che questo è un bilancio tutto di gestione della crisi Covid. Lascio la parola a Roberta.
Buonasera a tutti. Allora, partiamo dall'avanzo. Dunque noi abbiamo, allora per chi è, per voi vi faccio seguire, sono la, su cui non sono venuta la pagina, comunque sono la seconda pagina fronte retro, mi è venuto il numero di pagina. Allora, abbiamo provato, partiamo dal rendiconto, abbiamo provato un rendiconto con avanzo complessivo per 5.283.710,42, di cui avevamo avanzo accantonato per 1.156.000 circa, vincolato 2.760.000, destinato agli investimenti 240.000 euro e libero 1.126.000 euro. Con variazioni precedenti a questa è già stato utilizzato dell'avanzo e in particolare quello che a noi può interessa di più, diciamo, è l'avanzo che è rimasto prima di questa variazione per destinato agli investimenti, che è pari a 78.709,86, e l'avanzo libero che non era stato toccato perché solo nel momento in cui si fanno gli equilibri si può andare a utilizzare dell'avanzo libero, che era rimasto quello del rendiconto 1.126.000 euro. Quando facciamo questo tipo di atto, noi dobbiamo, per poter anche utilizzare l'avanzo, fare dichiarare ai responsabili dei servizi che non ci sono debiti fuori bilancio. Dobbiamo verificare la cassa e la cassa ha un saldo al 30 giugno di 6.241.520,19 e facciamo anche una verifica dei residui attivi e passivi per verificare che non ci siano degli accertamenti che possono essere diventati inesigibili. Allora, il provvedimento non ve lo leggo e inizio dalla descrizione. I numeri, le tabelline con i numeri, se andate nella pagina successiva, vi dice, comunque ve lo spiego un attimo, le variazioni nei tre anni del bilancio 2020-2022 e dove sono state fatte, a che titoli sono stati fatti e se in parte corrente e parte investimenti. Giusto per il bilancio 2020 abbiamo un aumento delle risorse correnti per 130.086,14 e ovviamente un aumento uguale anche per la spesa. E poi sopra vi dice quali sono le maggiori e le minori entrate rispetto alle varie tipologie. Vado nella parte più descrittiva, che spiega un po' quali sono state le variazioni di questo atto. Allora, come ovviamente questo atto è influenzato dall'emergenza Covid e pertanto l'abbiamo diviso sia per quanto riguarda la parte corrente che per quanto riguarda la parte investimenti in variazioni Covid e variazioni diciamo ordinarie, poi non sono ordinarie ma insomma e altre variazioni. Allora, partiamo dicendo che già con variazioni precedenti era stato costituito un fondo di partenza per 145.000 euro, sospendendo il pagamento delle rate dei mutui Cassa Depositi e Prestiti e della Banca Carige. Una quota di questo fondo di partenza, pari a 80.000 euro, è stato già assegnato, diciamo, che con delibera di giunta comunale numero 50 è stato praticamente pubblicato, è stato approvato il bando per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio che hanno risentito delle misure di contenimento dell'epidemia dei SARS-CoV-2 adottate dal governo a partire da marzo 2020. Sono rimasti di questo fondo 65.000 euro. In questa variazione noi utilizziamo quei 65.000 euro del fondo, riducendolo, quindi azzerandolo sostanzialmente, per poter dare agevolazioni sia sui rifiuti che sulla COSAP.
In effetti l'avevamo prima, giusto?
Esatto.
Esatto.
Questi numeri esatto. Che la quota dell'ERMI ha elencato esatto. Quando ha spiegato l'esenzione.
Cioè, quindi questi 67 li andiamo a prendere dall'avanzo?
Andiamo a prendere in parte dal fondo di partenza, quel fondo che era stato fatto, che avevamo già accantonato, quindi lo riduciamo. E in parte invece viene praticamente finanziato dal fondo del Ministero che ci viene dato, fondo Covid per le funzioni dell'ente. E perché praticamente noi abbiamo un fondo di partenza di 65.000 quando le agevolazioni che abbiamo dato sono superiori, perché sono 67.457 sui rifiuti e 8.838 sulla COSAT, che adesso non vi sto a spiegare perché Luca vi ha già raccontato. Quindi la differenza, che pare 11.295, trova copertura nel fondo statale di cui poi vi parlo. Quindi noi utilizziamo, diciamo, questi 65.000 euro e questa è, diciamo, la manovra di defiscalizzazione dell'ente. Dopodiché invece abbiamo tutta una serie di minori entrate di fondi che sono, diciamo, non voluti, nel senso che questo è capitato, cioè è quello che è successo a seguito uno degli effetti del Covid. In particolare abbiamo una contrazione delle entrate per 242.705, di cui 224.000 di entrate tributarie, con una riduzione del gettito di IMU ordinaria del 6% e quindi 122.000 euro circa. Sopravvenienze attive, una riduzione del 20% pari a circa 15.000 euro. Addizionale comunale IRPEF, una riduzione stimata del 12% pari a 84.000 euro. Imposte di pubblicità, una riduzione del 10% per una minore entrata di 2.200 euro. Diritti sulle pubbliche affissioni, riduzione del 20% con un importo in meno, insomma, 600 euro. Questa è un'entrata che non è un'entrata particolarmente importante, è un importo abbastanza basso, sono 3.000 euro in tutta la previsione. Poi abbiamo anche minori entrate extratributarie al titolo terzo, e in particolare abbiamo una riduzione nei proventi delle concessioni cimiteriali, riduzione di circa il 10%, e gli affitti delle sale comunali per un 30%, e sono 17.165 in meno. Quindi queste sono complessivamente le minori entrate tributarie ed extratributarie che abbiamo verificato essere sul bilancio, con delle proiezioni del gettito anche a fine anno. A fronte di queste minori entrate, lo Stato ha messo a disposizione un fondo che si chiama esattamente Fondo per garantire il funzionamento delle funzioni fondamentali, che noi abbiamo stimato, perché adesso oggi non ho neanche guardato, doveva uscire l'importo a giorni, ma quando abbiamo completato l'atto non era ancora uscito. E questo fondo, stimato in 254.000 euro, ci è già stato dato un acconto pari al 30% di circa 90.000 euro. Questo è un fondo che lo Stato mette a disposizione di tutti gli enti proprio per aiutare i bilanci degli enti pubblici per minori entrate, maggiori spese, aiutare magari anche a dare qualche agevolazione sulla tassa rifiuti o altro, ecco. Dopodiché abbiamo degli altri fondi, però questi fondi sono tutti a destinazione vincolata, quindi non ci aiutano a coprire eventuali minori entrate e maggiori spese del nostro bilancio, ma vanno utilizzati per quella finalità ben precisa. Un fondo è quello per il finanziamento dei centri estivi, che pare a 20.491,42, che viene iscritto a bilancio sia in entrata che in spesa, e in spesa viene trasferito all'Unione delle Terre d'Argine, a cui sono trasferiti i servizi educativi. Poi abbiamo un fondo ministeriale destinato al ristoro della COSAP, e questo al momento lo accantoniamo in un fondo prudenzialmente per verificare poi se ci verrà dato qualcos'altro e fare un confronto con i nostri conteggi di riduzione COSAP. Poi abbiamo un trasferimento regionale vincolato di interventi urgenti nel settore sportivo al fine di sostenere la pratica motoria sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid, per complessivi euro 7.200 euro. È un voucher che verrà dato alle famiglie al fine di incrementare la pratica motoria sportiva, in particolare per le fasce di età più giovani. Poi c'è un altro fondo emergenze imprese, istituzioni culturali, di cui abbiamo stimato una possibile entrata di 3.500 euro, che andrà a finanziare acquisto di libri. Questo, mentre gli altri fondi sono già definiti, quindi sappiamo l'importo, a parte i 254 che è stimato, e anche i 3.500 è stimato, nel senso che è l'importo massimo che ci possono dare. Quindi noi li scriviamo a bilancio, poi a seconda dell'importo che verrà assegnato verrà fatta una spesa di pari importo, verrà impegnata una spesa di pari importo. Dopodiché abbiamo le altre variazioni di parte corrente. Queste variazioni applichiamo avanzo vincolato alla parte corrente per 1.319,45. Questo diciamo che è una variazione tecnica che applica avanzo che era rimasto consuntivo 2019 relativo all'acconto del rimborso delle elezioni regionali. E quindi applichiamo l'avanzo e riduciamo l'entrata nel 2020 di pari importo. Questo perché le elezioni regionali, essendo a gennaio, erano impegnate sui due esercizi, 2019-2020. Poi abbiamo entrate correnti, un'altra minore entrata, che anche questa avete visto prima con la delibera delle aliquote IMU, una minore entrata sempre di gettito IMU di 5.000 euro, e per permettere la riduzione dell'aliquota allo 0% per i fabbricati inagibili per rischio esterno. L'importo esatto che c'era nella delibera di esenzione era un po' più basso, qui abbiamo arrotondato, era 4.700 mi sembra, 70, però insomma è, cioè praticamente noi abbiamo dato questa delibera verrà presentata in consiglio prima di quelle delle riduzioni, quindi noi qui diamo copertura finanziaria e poi vengono fatte le riduzioni successivamente, quindi anche qui abbiamo dato copertura finanziaria.
Questa è una delibera unica?
Questa è una delibera unica, però questa delibera non verrà presentata alla fine in consiglio, ma dopo i due regolamenti ci sarà questa, perché dà copertura sostanzialmente alle delibere che verranno successivamente, che sono quelle delle riduzioni dei tributi, agevolazioni, barra riduzione, tributi e entrate extratributarie, che la cosa fa adesso un'entrata extratributaria. Poi abbiamo entrate da trasferimenti. Le entrate da trasferimenti complessivamente incrementano di 91.764,83 euro al netto dei fondi Covid che abbiamo visto però precedentemente. I fondi Covid precedenti, che questo numero non l'avevo letto, c'era un totale che diceva che tra il fondo funzioni fondamentali e tutti gli altri fondi abbiamo per il Covid maggiori entrate di 200, maggiori trasferimenti per 292.420,06. Quindi al netto di questo importo, diciamo se non ci fosse il Covid avremmo maggiori entrate solo per 91.764,83. Poi nell'esercizio 2021 abbiamo altri 107.000 euro e 27.000 euro nel 2022. In particolare nel 2020 abbiamo una maggiore entrata di 128.702,35 di IMU per sugli immobili, il trasferimento dello Stato di compensativo per chi non paga l'IMU perché è ancora l'immobile inagibile. E quando è stato predisposto il bilancio di previsione avevamo previsto bilancio 630.000 euro. Col decreto del Ministero dell'Interno del 3 luglio è stato assegnato l'importo e l'importo è stato assegnato pari a quello che noi avevamo dichiarato alla Regione, perché tutti gli anni ci chiedono una dichiarazione, cosa che gli altri anni non capitava. Quest'anno evidentemente insomma, c'erano fondi sufficienti per tutti gli enti che sono ancora nel cratere ristretto. Poi abbiamo altri trasferimenti e abbiamo 1.008 euro, che è un trasferimento dall'Unione delle Terre d'Argine di un maggior contributo regionale per il progetto GEA, Giovani Emancipati Adesso, un trasferimento sempre dalla Regione di 10.264,01 del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli da trasferire all'Unione delle Terre d'Argine, che gestisce in modo che lei gestisce, cioè dove abbiamo il sociale, poi 20.109,92 trasferimento sempre dalla regione per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Poi a decorrere da partire dall'esercizio 2020 abbiamo anche, iscriviamo anche nel bilancio corrente dei trasferimenti da Atersir per oneri di compensazione ambientale relativi agli impianti di smaltimento rifiuti urbani nel territorio dell'ente. E abbiamo appunto 13.000 nel 2020, 27.000 nel 2021 e nel 2022, che hanno una destinazione insomma, per progetti ambientali vincolata, in qualche modo vincolata. Si registrano poi minori entrate sul, sempre sull'esercizio 2, cioè minori entrate relative a 80.000 euro, che è sempre una, diciamo, una posta che da un po' di tempo che abbiamo a bilancio, che è un rintroito che la Regione ci deve dare per la rendicontazione degli ex CAS relativa a residui che avevamo cancellato precedentemente. Era quando anni fa noi chiedevamo, cioè a chi veniva dato, un contributo di autonoma sistemazione, non aveva poi, decadeva dal diritto e in quel momento la Regione ci tratteneva l'importo direttamente quando ci dava il versamento successivo. Noi avevamo dei residui a bilancio, ma diversi erano stati cancellati negli anni. Quindi ci aspettiamo dal rendiconto che verrà dato alla Regione di avere questi 80.000 euro. Però al momento, visto che non abbiamo la certezza che la cosa venga chiusa nel 2020, questa maggiore entrata l'abbiamo spostata sul 2021. Perché comunque questa diciamo, variazione di bilancio è una variazione che deve mettere in assoluta sicurezza il bilancio dell'ente, tenendo conto anche dell'emergenza Covid, quindi tutto ciò che non è diciamo certo nell'anno è stato diciamo ridotto, in questo caso spostato. Poi abbiamo quello che vi dicevo prima, una minore entrata dalla Regione per come acconto rimborso elezioni regionali, perché ce l'hanno dato praticamente nel 2019. Poi le entrate extratributarie incrementano di euro 1.124,80 e al netto però anche qui delle minori entrate extratributarie Covid, che sono praticamente i proventi per i cimiteri e gli affitti per le sale. E si riducono negli esercizi 2021-2022 di 416,60. Diciamo che questa è una variazione necessaria a contabilizzare nel modo corretto le carte d'identità elettroniche, ma a saldo zero, perché la stessa variazione che abbiamo in entrata l'abbiamo anche in spesa. Poi spese correnti. Servizio affari generali, qui siamo appunto nelle spese, tra virgolette, ordinarie, che ci sarebbero state anche senza il Covid, ha necessità di maggiori spese per euro 6.124,80, sono 3.000 euro di patrocinio legale in più, 2.000 euro di manutenzione ordinaria e riparazione macchine per ufficio e poi 1.124,80 che è il giro della contabilizzazione delle carte d'identità elettroniche, maggiore entrata, maggiore spesa sul 2020 e minore entrata e minore spesa sul 2021 di pari importo. Poi cultura e comunicazione, abbiamo una maggiore spesa di 2.700 euro per il progetto GEA, in parte cofinanziato dalla Regione e di cui abbiamo visto prima il maggiore trasferimento che la Regione ci dà. Per quel tipo di progetto noi a bilancio avevamo 900 euro, quindi in entrata abbiamo circa 1.900 euro, in spesa abbiamo 3.600 euro. Settore sociosanitario, anche qui abbiamo già visto l'entrata e il trasferimento della Regione per il fondo inquilini morosi viene trasferita in spesa all'Unione delle Terre d'Argine. Uguale il servizio programmazione e gestione del territorio, che praticamente darà i contributi a privati per favorire il superamento delle barriere architettoniche, ed è il trasferimento che viene dalla Regione. Servizio tecnico manutentivo, ha complessivamente maggiori spese per 18.000 euro sul 2020, 27.000 sul 2021 e 15.000 sul 2022. Allora, nel 2020 abbiamo appunto la spesa finanziata dal contributo Atersir di compensazione ambientale per lo smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio dell'ente. 12.500 euro in più di spesa per incarichi professionali per la riqualificazione delle aree pubbliche, 800 euro per una nuova convenzione per adottare aree verdi a Sant'Antonio in Mercadello, 7.000 euro materiali per la segnaletica stradale, 1.000 euro imposte tasse ufficio tecnico, è rimasto segnaletica stradale da cancellare, 5.000 euro per sicurezza aziendale e anticontagio Covid, in particolare per manutenzione impianti di aereazione, climatizzazione e condizionamento. Poi abbiamo minori spese invece che finanziano in parte le maggiori che abbiamo visto prima, per di 12.500 manutenzione ordinaria del verde pubblico, 800 euro convenzione con la provincia di Modena per il contrasto nutrie, 5.000 euro manutenzione fabbricati scuole medie, 3.000 euro materiali scuole medie. E poi abbiamo minori spese sull'esercizio 2022 per la manutenzione fabbricati che ci permettono di finanziare i mutui che sono stati rateizzati, che dopo lo vediamo. Che lo vediamo poi qui direttamente. Il servizio finanziario ha maggiori spese di 500 euro per imposte e tasse e sugli esercizi 2021 e 2022 pagherà un decimo delle rate Cassa Depositi e Prestiti sospese nel 2020 con la norma Sisma 2012. Non era una norma Covid, però l'abbiamo recepita, abbiamo attivato lo stesso la sospensione successivamente all'inizio dell'emergenza Covid per liberare risorse e destinarle appunto a quella. Personale, si rileva una minore spesa di 57.442 dovuta principalmente a slittamenti di assunzione previsti a causa della sospensione dei termini delle procedure di reclutamento, mobilità e concorsi per l'emergenza Covid. Il fondo crediti dubbia esigibilità abbiamo ridotto, è quel fondo che diciamo ci copre la possibile inesigibilità di alcune entrate, che sono gli avvisi IMU, che sono per esempio anche i proventi dai cimiteri. In questo caso, in questa variazione, prudenzialmente non l'abbiamo toccato, anche se abbiamo ridotto i proventi da concessioni cimiteriali. Viene invece incrementato il fondo di riserva, che era pari a 54.699,87, con un aumento di 13.952,35, dopo la variazione sarà 64.652,22. Si incrementa anche il fondo di riserva 2021 di 68.000 euro e si conferma il fondo 2022. In altri fondi si effettua un accantonamento prudenziale per emergenza Covid di euro 75.000 euro per eventuali necessità future sul bilancio dell'ente. Si effettua altresì l'accantonamento prudenziale in altri fondi di contributi statali per emergenza Covid per 7.228,64. Parte investimenti. Le variazioni che interessano la parte investimenti sono inerenti anche agli interventi necessari a seguito dell'emergenza Covid. Sono inoltre stati modificati gli stanziamenti all'interno degli esercizi 2020-2022 in spesa ed entrata di interventi per la ricostruzione pubblica a seguito del sisma 2012. In parte investimenti si applica avanzo complessivamente per avanzo vincolato per 100.000 euro e avanzo disponibile per 210.000 euro, poi vediamo nel dettaglio. Quindi complessivamente in parte investimenti si applicano 310.000 euro, di cui appunto disponibile 210.000 euro. Variazioni per emergenza Covid, sempre in parte investimenti. Quell'avanzo che abbiamo visto prima qui è maggiormente dettagliato. Quindi per il Covid si applica avanzo disponibile per 180.000 euro. In particolare 130.000 euro per finanziare gli interventi nelle scuole garantendo la ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico. e questi sono, se verranno, li vediamo dopo, ma comunque ve li anticipo: 70.000 euro per integrare l'intervento di adeguamento scuole elementari e medie per emergenza Covid, che era già stato finanziato con la variazione precedente per 70.000 euro. Poi anche un altro finanziamento, comunque dopo lo vediamo. Poi un nuovo intervento di 60.000 euro di adeguamento spazi esterni di infanzia e scuole materne, sempre per emergenza Covid. Finanzia per 50.000 euro l'avanzo minori oneri di urbanizzazione a seguito del rallentamento delle attività urbanistiche, sempre per emergenza Covid. Le entrate abbiamo, come scritto sopra, queste minori entrate per oneri di urbanizzazione, in particolare 10.000 euro in meno per condoni edilizie e sanatorie opere abusive edilizie, 30.000 euro costo di costruzione urbanistica, 10.000 euro minori oneri di urbanizzazione secondaria. Abbiamo inoltre una maggiore entrata di 40.000 euro che è un fondo che ci darà il Ministero dell'Istruzione, che proviene dai fondi strutturali europei PON, Programma Operativo Nazionale, destinato ad interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle scuole didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid. E noi poi l'abbiamo destinato sempre agli interventi di adeguamento delle scuole elementari e medie, e che complessivamente, lo vediamo sotto, abbiamo quindi per l'intervento di adeguamento scuole elementari e medie una maggior spesa di 110.000 euro, data da questi 40.000 finanziati dal Ministero più i nostri 70.000 di avanzo che abbiamo messo a disposizione con questa variazione. Complessivamente l'intervento è pari a 180.000 euro, perché avevamo già messo 70.000 euro nel bilancio con la variazione che abbiamo approvato a giugno dopo l'approvazione del rendiconto. Poi abbiamo una maggiore spesa di 60.000 euro per il nuovo intervento di adeguamento spazi esterni nidi, che come abbiamo visto prima è finanziato, nidi di infanzia e scuole materne per emergenza Covid, ed è finanziato con avanzo disponibile. Sostituiamo delle fonti di finanziamento in quanto di alcuni interventi. Questo è, diciamo, un aspetto tecnico, perché tutti gli interventi di parte investimenti devono avere una fonte di finanziamento certa e ben definita. Pertanto, riducendo gli oneri di urbanizzazione per 50.000 euro e applicando poi avanzo, è necessario effettuare le sostituzioni delle fonti di finanziamento su alcuni interventi da oneri ad avanzo disponibile. Poi altre variazioni di parte investimenti. Queste sono variazioni che non hanno nulla o poco a che fare, niente a che fare con l'emergenza Covid. Abbiamo applicato 100.000 euro di avanzo vincolato alla ricostruzione sisma per anticipare il finanziamento degli incarichi professionali per la riqualificazione della piazza di Rovereto. Allora, già col consuntivo precedente avevamo vincolato l'IMU immobili inagibili 2015-2016, perché la Regione aveva chiesto di utilizzarli esclusivamente per interventi inerenti al sisma. E avendo questo importo vincolato necessario appunto da utilizzare per la ricostruzione, in questo caso, visto che non abbiamo ancora dei documenti che ci autorizzano a iscrivere in entrata e in spesa l'importo della Regione, in entrata l'importo complessivo del progetto da parte della Regione, noi abbiamo anticipato gli incarichi, che sono gli incarichi di progettazione e qualche altro incarico, con fondi nostri, che sono dati da questo avanzo vincolato presunto. Poi abbiamo avanzo disponibile per 30.000 euro che destiniamo all'intervento di asfaltatura strade, funzionale al collegamento tra i centri, per sostituire una parte della minore entrata da indebitamento. Come entrata riduciamo l'indebitamento proprio per questo intervento. Noi abbiamo questo intervento iscritto bilancio, che era stato iscritto per complessivi, è stato iscritto nel bilancio di previsione per complessivi 190.000 euro. Già con la variazione precedente di giugno abbiamo sostituito 60.000 euro di finanziamento da indebitamento ad avanzo investimenti, e oggi con questa variazione sostituiamo, togliamo altri 60.000 euro di indebitamento e diciamo rendiamo disponibili 30.000 euro di avanzo e poi vediamo successivamente 30.000 euro di minori spese che vediamo successivamente. Quindi sostanzialmente questo intervento di 190 dopo questa variazione sarà finanziato da risorse nostre per 120.000 euro e da debito per la parte ristante di 70.000. Spese abbiamo minore spesa di 90.000 euro nel 2020 e maggiore spesa di 90.000 euro sul 2021 per rimozione amianto bocciodromo di Rovereto, che è finanziato da un contributo dello Stato che ci viene riconosciuto questo contributo nei tre anni 2020, 2021, 2022. Abbiamo inoltre una minore spesa per euro 24.221,88, sempre sullo stesso intervento, ma finanziato dall'ente con oneri di urbanizzazione. Abbiamo minori spese di progettazione e manutenzioni straordinarie, sempre finanziate con oneri di urbanizzazione. Abbiamo anche qui quello che vi ho detto un po' prima, diciamo che sostituiamo la fonte di finanziamento dell'intervento sulle strade per 60.000 euro da debito a avanzo disponibile per 30.000 euro e oneri di urbanizzazione per 30.000 euro. Iscriviamo una maggiore spesa di 90.000 euro nel 2020 per interventi di efficientamento energetico impianti patrimonio comunali finanziati dai contributi dello Stato. Abbiamo sempre nel 2020 la maggior spesa di 100.000 euro per incarichi professionali per la riqualificazione della piazza di Rovereto, il cui finanziamento è anticipato da avanzo vincolato ente alla ricostruzione sisma. Sul 2021 riduciamo la spesa di 90.000 euro e la spostiamo sul 2022 per interventi in materia di mobilità sostenibile, sempre utilizzando i contributi. Nel 2022 togliamo la spesa finanziata da questi contributi dello Stato per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale. L'ultima parte, diciamo, della variazione in parte investimenti è relativa agli interventi di ricostruzione a seguito del sisma 2012. Si modificano gli stanziamenti degli esercizi 2020 e 2022 in spesa ed entrata di interventi di ricostruzione pubblica a seguito del sisma 2012 nel seguente modo. Sostanzialmente gli importi restano complessivamente a saldo zero nei tre anni, però è stato, diciamo, sono stati spostati gli interventi sugli esercizi in cui si pensa che possano venire realizzati. Quindi abbiamo lavori su delegazione di Rovereto, fabbricati di pertinenza e sull'esercizio 2020 minori spese ed entrate per euro 264.503,80. Maggiori spese ed entrate sul 2021 per euro 130.000 e sul 2022 per euro 134.503,80. Realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto, sull'esercizio 2020 abbiamo maggiori spese ed entrate per 358.160,69 che vengono ridotte sull'esercizio 2022. Sull'intervento di riqualificazione e ampliamento della scuola di infanzia Sorella Gazzi a Novi di Modena, sull'esercizio 2020 minore spese ed entrate per euro 599.877 che vengono sostanzialmente spostate sul 2021. Negli interventi di ripristino scuole elementari e medie di Novi di Modena, Anna Franca, Est 20, sull'esercizio 2020 minori spese ed entrate per euro 875.920,75 spostate sul 2021. Teatro Sociale, sull'esercizio 2020 maggiori spese ed entrate per euro 160.000 euro. Sull'esercizio 2021 minori spese entrate per euro 3.710.000, sull'esercizio 2022 maggiori spese entrate per euro 3.550.000. ampliamento caserma dei carabinieri sull'esercizio 2020 minori spese entrate per euro 950.000, sul 2021 maggiori spese entrate per euro 650.000 e sull'esercizio 2022 maggiori entrate spese per euro 300.000. L'intervento di ricostruzione sede associazioni Arci di Rovereto ex Omni sull'esercizio 2021 minori entrate spese per euro 650.000 che vengono spostate sostanzialmente sull'esercizio 2022. Questa, diciamo, è la descrizione della variazione. Dopodiché prosegue raccontando un po' che complessivamente si applica avanzo in questa variazione per 311.319,45, che l'abbiamo appunto visto, che 1.319,45 avanzo vincolato viene destinato alla parte corrente, 100.000 è avanzo vincolato viene destinato alla parte investimenti, invece si utilizza avanzo disponibile e avanzo libero, questo è sostanzialmente per 210.000 euro e viene destinato alla parte investimenti del bilancio. Non abbiamo necessità di applicare avanzo disponibile alla parte corrente del bilancio, perché come avevamo visto prima gli equilibri li abbiamo, siamo riusciti comunque a mantenerli. Viene, dopo c'è un riepilogo di quelli che sono i fondi a bilancio e vengono aumentati degli incarichi, quindi si effettua anche una modifica, si aggiorna la nota di aggiornamento al DUP nella sezione 2.2.6, la programmazione degli incarichi, e cosa importante anche viene aggiornata la programmazione triennale degli investimenti e dei lavori pubblici, che è sempre all'interno, a decorrere dal 2020, della nota di aggiornamento al DUP, quindi si fa un aggiornamento alla nota del DUP per quella, diciamo, sezione, per quelle due sezioni. E io direi che mi posso fermare qua.
Grazie della nota.
Scusate. Okay. Nota importante. Allora, praticamente una cosa importante che non vi ho detto è che in considerazione dell'emergenza Covid, in considerazione delle possibili necessità dell'unione delle terre d'argine, che al momento non ha tutti gli elementi per definire le proprie necessità con riferimento alle spese per la riapertura dei servizi educativi e scolastici e per la ripartenza a regime degli interventi sociali rivolti alle persone anziane e disabili, si decide di vincolare una quota pari almeno al 40% dell'avanzo di amministrazione disponibile alle spese Covid.
Quindi questo 916 qua è già al momento del vincolato?
No, quello che rimane, il 916, lì ci deve calcolare il 40% che viene vincolato. Cioè vincolato, viene, diciamo, non viene vincolato, diciamo che è mantenuta nella disponibilità dell'ente, non viene dato un proprio vero vincolo, però
possono essere trasferimenti statali, quindi torniamo al 16, perché comunque
bisogna vedere con l'unione, il problema bisogna vedere l'unione quanto che spese avrà.
I trasferimenti tengono in equilibrio la parte.
Non tengono più noi.
In futuro comunque a cantoni, comunque molto probabilmente saranno trasferimenti statali, come
speriamo.
Speriamo.
Carpi a cantone all'80%.
Sì, Carpi a 6 volte meglio, ma forse 10.
Sì, infatti
è normale.
No, noi abbiamo rapportato gli importi in varie operazioni. Cioè abbiamo visto che pro capite hanno fatto un, diciamo, non un accantonamento, ma hanno comunque lasciato disponibilità questa quota per il Covid e abbiamo proporzionato, no, quindi il vario numero di abitanti, e abbiamo dato più o meno il 40% perché corrisponde al 40%.
Sì, era circa 30 euro se non ricordo, ma se vuoi vado a prendere pro capite quanto abbiamo calcolato.
Quindi diciamo che il bilancio del comune si regge con il trasferimento che abbiamo visto e con il saldo inagibile. invece la parte unione al momento ancora diversi conti.
Non abbiamo trasferito nulla in più all'unione, cioè i trasferimenti che abbiamo iscritto qua sono quelli vincolati, sono trasferimenti specifici. E al momento l'unione con gli equilibri è riuscita, diciamo, senza dover chiedere maggiori trasferimenti ai comuni, però
ha mangiato buona parte dell'avanzo che c'è l'unione, e siccome per tre comuni su quattro, un po' meno Campobelliano, che ha un po' più di avanzo degli altri, si è ridotto al minimo, e quindi noi e Campi, non so Soliera, ma Soliera e Mare hanno lo stesso problema, abbiamo comunque detto riserviamo una parte di avanzo a quel tipo di necessità. Poi se arrivano i trasferimenti, chiaramente siamo tutti più contenti.
Ok. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Mauro?
No, ho detto l'inizio. Fondamentalmente i numeri importanti sono per il Covid e qualcosa che abbiamo messo per le strade. Anche la parte relativa alle scuole, i 70 vecchi più i 110 nuovi, cioè che fanno 180, è attività del rivolgimento delle scuole, quindi lo consideriamo un investimento legato al Covid anche quello, che è anche il motivo per cui si è svitato una parte di investimenti che dovevamo fare sempre sulle scuole di nuovi, perché si faranno prima gli adeguamenti delle aule in modo tale che a settembre le scuole siano adeguate ai nuovi standard, e quindi rimandiamo alcune manutenzione di cui avevamo copertura, perché chiaramente quelle vanno in seconda battuta, quindi è comunque Covid buona parte anche dell'investimento, tranne la parte strana.
Ok.
Chiudiamo la commissione alle 19.45. Erano presenti Mauro Fabbri, vice sindaco, consigliere Bonatti di Lega Fratelli d'Italia, consigliera Rossi, consigliere Rossi di insieme per il centro sindaco.